Io sono il bel pastore, non il buon pastore, il bel pastore. Ma quante volte noi usiamo la parola bello al posto di buono? Per esempio, se è caldo e posso sotto una pianta, il fresco è una cosa buona, ma noi diciamo c'è un bel fresco. Oppure prendi una cosa che mi fa caldo, prendi una bibita bella fresca, ma è buona, non è bella. Allora vedete, questo discorso ci mette nella condizione di capire che forse la bellezza è anche cosa buona. Quindi dall'antichità. Allora noi troviamo tutti questi miti che rappresentano proprio dall'inizio l'inquietudine dell'uomo. I miti, Icaro, forse uno dei più rappresentativi, Icaro, che è dominato dalle due forze, quella di volare verso l'alto e quella di stare attaccata alla terra. È come si direbbe, troppo alata per stare a terra e troppo carnale per non rischiare di essere precipitata dall'alto. Ma accanto a Icaro troviamo Prometeo, che è l'uomo che non si contenta dei suoi limiti e che ha bisogno di andare più là. Narciso, che ha bisogno continuamente di essere rassicurato sulla propria condizione, anche qui quella della bellezza considerata qualcosa di indispensabile. Però, attenzione, se anche queste realtà potrebbero sembrare attestuate, noi troviamo anche gli altri miti, troviamo Diana, la Vergine che si fa così forte di questa verginità da chiedere aiuto agli altri dei di essere preservata, e far di questa condizione una realtà virulenta, qualcosa cioè che serve a schiacciare il resto che sta intorno a lei. Oppure Niobe, la donna che ha 14 figli, orgogliosa della propria maternità, che ride le persone stesse, le donne che non possono avere altrettanto e che è condannata a vedere la morte dei propri figli per opera delle persone invidiate. Ma accanto a questo ci sono gli eroi che sono pieni di curiosità, Ulisse forse preso sempre come l'uomo che ha bisogno di osare e di andare un pochino più là delle proprie conoscenze, Achille, ma quanti di noi non hanno avuto in qualche momento, in qualche esame di coscienza, la possibilità di vedere in sé le vinte di Achille, questa sua caratteristica che non lo fa mai essere contento di ciò che ha ottenuto. Oppure la fermezza e la prudenza di Ettore, la saggezza di Enea. Ecco, tutti questi miti ci vengono tramandati. Per contro però noi parliamo forse meno di eroine, perché le eroine a quel tempo erano ancora qualche cosa che erano sottomesse alla figura del maschio. E potevano soltanto tratteggiare il senso della fedeltà. Infatti noi di fronte a Ettore troviamo Andromaca, la quale rimprovera Ettore di non essere padre sufficientemente attento, però è orgogliosa di sapere che lui è il difensore della città. Oppure troviamo il senso del dovere, troviamo la fedeltà. Pensate alla notte di Didone, è ancora nel lutto per la morte di Tideo e ha giurato di essere fedele per tutta la vita a lui quando arriva questo sconosciuto. Enea approda lì e lei lo accoglie con tutti i doveri che si devono con gli obblighi che c'erano dell'ospitalità. Lo accoglie e quasi sfidandolo passa la notte in Germania, per Bari, a farti raccontare tutto quello che è successo, fin quando la mattina, quella bella immagine che descrive in giro sua dentro e cadenza si tira sopra. Le stelle che tramontano mandano tutti a dormire, e questa che va in camera e batte il pugno e dice: vente di sagnosto che si già porca miseria, mi sono innamorata un'altra volta, non avrei voluto, ma mi sono innamorata un'altra volta. Ma questa è la figura che viene dalle spinte delle donne. Attenzione, non c'è niente di più fluttuante per ogni secolo che passa e che spazza via la condizione di uomo e di donna. Noi abbiamo visto, e qui ce lo insegnano gli antropologi, noi abbiamo visto che le nostre differenze sessuali sono qualcosa che ribadiscono l'individualità e l'autonomia all'interno della relazione. E quindi, in qualche modo, sono quelle che fanno emergere una certa aggressività. E sono funzionali alla relazione stessa queste differenze. Allora, io penso per esempio alla perdita di potere che ha avuto il maschio dalla fine dell'Ottocento. E ha avuto questa perdita di potere fino al punto di arrivare a creare forse i presupposti della responsabilità dell'insicurezza che c'è oggi. Io credo che oggi il traguardo della nostra educazione e dell'educazione che si dà ai figli sia rappresentato proprio da una mancanza di alfabetizzazione emotiva. I ragazzi oggi vengono scarsamente educati a questo. Il padre abdica al proprio ruolo, i figli vengono delegati o alla figura materna o, peggio ancora, ad una televisione che è grossolanamente incapace di sostituire questa figura materna. E allora, qui noi abbiamo delle persone, degli esseri che vengono su e che manifestano tutti delle grandissime carenze per quanto riguarda la loro struttura definitiva. Qualcosa c'è che dovrebbe farli sentire quello che sarà nel loro futuro. E allora, qui vediamo, esiste oggi una teoria abbastanza drammatica, quella che per esempio descrive il maschio come l'amico delle donne, qualche altra volta come l'eterno fanciullo. L'eterno fanciullo perché? Perché c'è la capacità di scherzare, perché c'è la capacità di rimanere in questa condizione e vorrei dire forse non prendere le cose sul serio. Vi dico qualcosa che mi scandalizzerà, ma in 40 anni di mestiere, non voglio neanche chiamarla stessa, io ho fatto per 40 anni lo psicologo. È lo psicologo psicoterapeuta. Quindi in questi anni ho avuto spessissimo confidenze, oltretutto facendo anche terapia di coppia, ho avuto spessissimo confidenze di uomini e donne sulla loro condizione di infelicità. Ma non dico questo perché io sono un essere felice. Non dico questo. Io ho fatto proprio in questi giorni 40 anni di matrimonio. E 40 anni di matrimonio fra alti e bassi, fra successi e insuccessi, fra cose belle e meno belle, però io ho spesso davanti agli occhi l'immagine di persone che vengono e confidano che nel matrimonio c'è poco da dirsi e che si sono esauriti tutti i percorsi. Per esempio, la cosa più brutta che possa aver sentito è: guardi che io a mio marito non è che gli voglio male, ma gli voglio bene come un fratello. Ma come si fa ad andare con un fratello? L'ultima persona, o più anche a me, è la mia sorella, che non lo so, ma l'ultima persona, credo, è la mia sorella. C'è cosa più brutta di sentire che gli voglio bene come un fratello? Io credo bene che non ci possa essere. E che cosa mi sono accorto? Che per esempio gli uomini sono capricciosi, le donne sono passionali. E non so se è il frutto di quest'epoca, se è il frutto di questo secolo o se c'è sempre stata. Ma gli uomini quando vogliono conquistare una donna e non sanno come fare, cominciano sempre col piangere. È soltanto disgraziato. È capitato la moglie. La mia moglie fa tutti i colori, fa finta là. Cerca in qualche maniera di influire la persona, di far leva sul senso materno della persona che sta accanto, di creare un certo alone di compassione, di conquistare qualcosa che potrebbe essere rubato, trasudato in quella realtà. Allora, ecco, qui veramente viene fuori l'eterno fanciullo. Ma se non dovessimo guardare di prete, insomma, a Marte, che questa è proprio un'introduzione, poi eventualmente torniamo sopra sul discorso quando lo facciamo rispondendo alle domande. Se dovessimo guardare questo, le donne sono probabilmente più intelligenti, c'è niente da fare, sono più intelligenti perché hanno più di potenza, più forte. Gli uomini sono più muscolosi, sono già di grande capacità. Le donne sopportano più dolore, se non dovessimo farlo dire, guarda quanto è vivo il mondo, ecco, sicuramente siamo meno in grado di sopportare. peccatori, siamo meno in grado di farci male. Quando gli uomini sono in grado di sopportare quello che fanno le donne, di affiancare cioè al lavoro di madre, di sposa, quello anche di lavoratrice esterna, hanno bisogno delle pantofole pronte, bisogno del giornale, sono stanco, sono stato a lavorare, no, io non so. Quando a volte ci dicono, si sentono delle ragazze a scuola, certo, va, questa cosa fa, e dire il suo impatto, e la tua mamma, niente, niente, sì, sta a casa, fa le faccende di casa, non contenti di allora, le differenze tra maschio e femmina sono rispettate. Ora, la psicoanalisi, quando ci insegna quali sono le differenze, ci portava all'epoca di Freud, un secolo fa, ci portava anche che lo sviluppo di questa mascolinità e femminilità era in parte, in grosso modo, legata alla scoperta delle differenze genitali. Chiaramente per il maschio c'è continuamente in agguato l'angoscia della castrazione, come per la femmina c'è l'invidia del pene e non possiede. Ma tra l'altro è una cosa che dura poco, perché basta vedere cosa accade nel momento dell'età dello sviluppo, due coetanei, la bambina sviluppa molto prima e il maschio magari quella salutata per andare in vacanze, se la ritrova ottobre lo stesso banco di scuola e quella è diventata una femmina, non se ne aspetta maniera e dove sento. Si sente veramente in condizione di inferiorità perché ha la voce alta, la pallicina è perfettata, i brufoli in faccia, cioè, uno sviluppo puberale che è un passo molto lungo, dura 4-5 anni, poi ti dice la ragazza a 13-14 anni è in grado di farci la testa a chiunque, il maschio fa girare le gambe e basta le 4-5 anni, quindi questa è la realtà, ecco, descrive esattamente quali possono essere anche un pochino. E allora, oggi si trovano gli studi più recenti che ritengono che le differenze anatomiche non siano poi così determinanti, e almeno nell'organizzazione del genere di appartenenza, ma ritengono che sia effettivamente determinante l'educazione che si riceve in famiglia e il condizionamento storico o socioculturale. Qui potremmo tirare fuori tutto quello che volete, ma addirittura noi sappiamo che gran parte delle scelte omosessuali sono legate a cattivi fenomeni di educazione, a esempi negativi che si ricevono in famiglia o a condizionamenti socioculturali. Ricordo perfettamente, mi chiudo poi, di un ragazzo che era costretto tutte le sere a un rituale terribile, quello di vedere il padre tornava a casa a Diaco e dopo un po' cominciava a picchiare la moglie. E questo bambino si metteva di mezzo e cominciava a supplicare, tante volte cominciava anche lui. Morale della favola, dopo qualche anno, questo ragazzo ha cominciato a manifestare la sua tendenza omosessuale. Ma mi pare normale che sentisse solidarietà nei confronti della mamma, piuttosto che volersi identificare con quest'orco che era il padre. E allora, ecco, qui credo che quando noi parliamo delle differenze dobbiamo anche affidarci un pochino a quella che è la fluttuanza delle realtà, dei secoli, delle cose che scorrono.